Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Qualcuno è in vacanza ancora, qualcuno è tornato, siamo un popolo di festa più o meno. Ringraziamo il Signore e chiediamo anche al Signore di cominciare bene questo tempo, no, della nostra vita che ci presenta con un'altra stagione. Chiediamo al Signore di essere grati per tutto, per le cose belle che ci dà ogni giorno, ma anche impariamo a chiedere perdono se a volte trascuriamo i fratelli e siamo egoisti. Certamente cercheranno di entrare ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete, allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore. Il Vangelo termina come aveva iniziato la prima lettura, termina con una grande speranza: verranno d'oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. E la prima lettura iniziava così: parla il Signore, in questo caso Yahweh, io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue, e si verranno e vedranno la mia gloria. Quindi dentro questa parentesi ci sono anche quelle frasi che fanno venire i brividi, no? Passate per la porta stretta, molti cercheranno di entrare e non ci riusciranno. Quando busserete, lui vi risponderà: non so di dove siete. Ecco, questo ci fa un po' paura, no? Addirittura quelli che hanno mangiato con lui, quelli che vengono a messa questa sera, in teoria. Quelli che l'hanno sentito predicare, io. Lui dirà, queste persone che hanno mangiato con lui, che hanno ascoltato le omelie. No, scherzo, però non vi conosco. Proviamo a domandarci perché: mangiare e ascoltare. Manca un'attività dell'uomo importante. Cosa vuol dire, Signore? Ci vuole la postura dello spirito per salvarsi. Che cos'è la postura? Bisogna operare l'amore, bisogna vivere l'amore. Non basta ascoltare, ma non basta neppure fare la comunione, non basta stare a tavola insieme. Perché a volte si sta a tavola insieme e non ci si ama. Bisogna accogliere l'amore di Dio fino in fondo. Quindi, è sempre, a me non piace dire queste cose, comunque ci sono sempre dei giornalisti che fanno queste domande qui, no? Anche a quel tempo c'erano dei giornalisti, quelli degli scoop, e questo è un tale che dice: Signore, ma sono pochi quelli che si salvano? Se uno veramente vuole salvarsi, non fa questa domanda qui, capite? Questa è una domanda da curiosità. Però lui l'ha fatta e ci è servita a noi. Sono pochi quelli che si salvano, sono tanti. Non è una posizione giusta. Farsi questa domanda così vuol dire che tu stai fuori. È come se uno ha tanta fame, non si domanda quante calorie ci sono in un pasticcino, se lo mangia. Uno si domanda quante calorie che ha perché non ha più fame o perché ha una fame viziata. Se io desidero la salvezza, e io non mi domando quanti è che si salvano, cerco di amare, cerco di crescere nell'amore. È questo che il Signore ci vuole dire, no? Però la prima parola è davvero decisiva, sia nella prima lettura sia negli ultimi versetti del Vangelo. Il desiderio di Dio è che tutti si salvino. Questo è il desiderio di Dio Padre e questo è il desiderio di Gesù. Che tutti si salvino. Allora, le restrizioni, via da me non ti conosco, oppure come l'altra domenica quando si diceva, no? Che prima il Signore apre a tutti, poi per uno che non c'ha la veste adatta non lo manda via. Che vuol dire? Che cos'è quella veste che richiede il Signore? Dopo che ha fatto entrare tutti, scusa, ma allora sei schizofrenico, fai entrare tutti, poi uno che non c'ha, che cos'è quella veste? Quell'abito nuziale, cosa voleva dire? Non riguardava mica la morale, riguardava la convinzione che tutti siamo immeritevoli di essere salvati e perciò entrare nel regno di Dio è un dono. E se uno pensa invece di esserlo guadagnato, e se uno pensa di salvarsi perché è stato bravo, per i suoi meriti, non ha l'abito nuziale. Non ha l'abito nuziale, quindi non è aggiungere qualcos'altro in più l'abito nuziale, ma è essere pienamente coscienti di essere amati per amore, di entrare nel regno per amore. Ci entri per amore, perché ti ama. No, io ho fatto tante cose per il Signore, ecco la fregatura. Te lo ricordi troppo che hai fatto tante cose per il Signore e lo metti come se fosse un tratto distintivo della tua presenza. Te lo devi riconoscere il Signore. Ma allora non hai fede, ma allora non lo ami il Signore, perché tu aspetti che lui ti riconosca quello che gli hai fatto. E questo, guardate, allontana tante persone. E a volte si scelgono delle religioni molto severe, molto, molto anche rigide, perché così magari viene riconosciuto il nostro pedigree perfetto religiosamente parlando. Abbiamo bisogno che qualcuno ci riconosca che noi abbiamo fatto un sacco di sacrifici per Dio, è vero? Un sacco di opere per Dio, è vero? Così che un poveretto che non ha fatto niente gli dice: Signore, abbi pietà di me perché sono povero. Lui non deve stare a livello mio. Ma è proprio il contrario. Molti dei primi saranno ultimi, avete sentito? E molti degli ultimi saranno i primi. Ma scusatemi, perché Dio fa così? Perché Dio ama così? Perché il nostro Dio è così? Non è un po' scomodo questo Dio? Premia gli ultimi, premia i poveri, premia quelli che non sanno parlare, premia quelli che non sanno fare cose buone, ma che si convertono e dicono: Signore, abbi pietà di me. E anche oggi, no? Questo Dio che a un certo punto prima chiama i vicini, i parenti stretti, i giudei, ma i parenti stretti siamo anche noi cattolici, capite, noi cristiani, noi siamo i parenti stretti, ma noi siamo anche quelli che quando lui ci ha chiamato per andare tutti a fare un banchetto di nozze, noi abbiamo: ah no, scusa, c'ho andare a zappare, no scusa, c'ho le olive da raccogliere, no scusa, devo andare al ristorante con gli amici, e piano piano ci siamo allontanati. I più vicini sono quelli che si sono allontanati, è sempre così. Ma perché, domandiamoci, perché diventa una questione di merito quasi la fede? E quindi se la fede è una questione di merito, non è più fede, è un'attività sportiva, è un'attività muscolare, dove io faccio vedere i miei nei muscoli religiosi, ma non c'è niente di più sbagliato che fare vedere i muscoli religiosi, cioè far vedere che noi siamo bravi in questa comunità perché cantiamo i vespri. Sarebbe un'eresia. Sarebbe un'eresia se noi cantassimo i vespri per dire che siamo bravi nel fare i vespri. Sarebbe un'eresia nel dire vado a messa tutte le domeniche e mi so. Ma io ci vado perché sono debole. Io vado a messa perché gusto la provvidenza di Dio, la misericordia di Dio, gusto la sua misericordia. E quando esco dalla chiesa sono contento e capisco che quel Dio che ha amato me, ha perdonato me, ama ancora di più quelli che non vengono a messa. E quando esco dalla chiesa io sono contento di andare a quelli che non vengono a messa e dire, ma sai che tu hai un Dio che ti ama tanto? Fai il bene, figlio mio, se non riesci a venire a messa, ma piano piano ricordati che questo Dio ti ama tanto, non ti... questo Dio ti ama anche se tu non riesci a venire a messa. E perché vuol dire così? Perché Dio mi ha amato a me in maniera... io non ho meriti. E quindi se non ho meriti devo essere contento e devo andare a parlare di questo Dio agli altri, ai più lontani. Questo è il criterio che tu hai compreso la messa. Se hai voglia di parlare di questo Dio agli altri, se hai voglia di portare nel cuore di Dio i lontani, perché il Signore vuole, avete visto, vuole invitare tutti, sta preparando un banchetto il Signore dove invita tutti, non invita i buoni. Io lo so che questo ci dà fastidio, perché anch'io sono figlio di una mentalità programmatrice, ci dà fastidio, siamo nati in un sistema meritorio, il mio figlio è più bravo di tutti. Eh sì, e gli altri? E io lo faccio studiare più di tutti. E gli altri? Capite che quando diciamo così, io lo capisco perché si ragiona così, ma siamo attenti perché facciamo entrare anche i figli nella mentalità meritocratica nei confronti di Dio. Dio non è così. Dio non è così. Dio ci sorprenderà. Dio invita tutti. E dà a tutti se stesso. È meraviglioso, capite? Dà a tutti se stesso, se uno lo vuole. E allora questo è il Vangelo. Questo è il Vangelo. E questa è la buona notizia. E buona notizia, e magari per qualcuno che invece voleva essere al primo posto, non è buona notizia. È buona notizia per quelli che hanno fame e sete di Dio. È proprio bello, no? Entrare. E poi guardate cosa dice la prima lettura, che veramente dice delle cose incredibili. Dice che Dio prenderà i superstiti delle nazioni che stavano vicine a lui e li prenderà poi questi superstiti per rievangelizzare, per portare l'annuncio di Dio a tutti, anche ai lontani. Quando sembra che una certa religiosità, un modo, diciamo, la religiosità italiana della nostra provincia religiosa, Macerata, quando sembra che una certa religiosità sta per finire, siamo rimasti in pochi, Dio fa delle cose meravigliose, perché attraverso quei pochi fa delle cose nuove. Dio fa delle cose nuove attraverso piccole cose. La fede, quindi, Dio salva il mondo non perché noi gli portiamo chissà che cosa, salva il mondo perché lui ci utilizza in qualche maniera, lo salva lui il mondo e porta avanti la fede lui. E desidera che tutti entrino a far parte del regno di Dio. E c'è una cosa che mi colpisce tanto, lo ripete anche San Paolo, che noi dobbiamo farci un titolo di onore nel portare tutti i popoli pagani a Dio, come se fosse un'unica offerta, un unico sacrificio, un'unica eucaristia. Noi dovremmo farci un punto di onore, di vanto nel cercare di portare tutti gli uomini, anche più lontani, a Dio. Ma mi faccio una domanda e la faccio anche per voi: ma se uno è di un'altra religione, se un altro non vuole credere e se un altro non vuole salire sul monte Sion a dire lode a te Signore, ma che cos'è il monte Sion? Ma che cos'è il Tempio di Dio? E mi faccio una domanda anche, voi direte come lo sai, che cos'è la Chiesa? Che cos'è la Chiesa? La chiesa è la parrocchiale, la basilica? Voi sapete che non è solo questo, la chiesa è molto di più. Ma che cosa corrisponde la chiesa dove tutti i popoli un giorno loderanno Dio? C'è una parolina di San Giovanni che oggi è importante ricordare. Verrà il tempo, dice Gesù alla Samaritana, in cui i veri adoratori adoreranno né su questo monte, né su questa chiesa, né su... ma in spirito e verità. Che cosa vuol dire spirito e verità? Mi viene da pensare una cosa: se una persona dice io non voglio venire sul tuo monte, oppure come tra di noi a volte noi ci critichiamo, no, io sono di questo movimento, io sono di questo ordine religioso, io sono di quest'altro ordine, questo... Ma se un giorno o noi ci trovassimo tutti, provate a pensarlo, in un monte che non è un monte, in un tempio che non è un tempio, ma in spirito e verità, io, musulmano, un ebreo, se insieme ci sentissimo attratti e anche offerti e ricevuti dall'amore, sarà tanto impossibile pensare questo. Se un domani io e te, altre religioni, ci trovassimo in un monte che non è un monte, dove l'amore ci cresce, voi mi so, il teologo potrebbe dire, attenzione, perché se uno non conosce Cristo non si salva. Ma Cristo stesso ha detto che è il momento in cui i veri adoratori adoreranno in spirito e verità. Che cosa vuol dire? Dove sta andando il mondo? Dove stanno andando le popolazioni? Dove stanno andando le religioni? Cari amici, bisogna anche domandarselo, non possiamo pensare che a noi queste cose non ci interessano, no? Miliardi di persone conoscono Dio in forme diverse anche dalle nostre, ma hanno un cuore suscettibile all'amore. Quindi noi non dobbiamo pensare che questo Vangelo, questa prima lettura non riguardano tutti, riguarda tutti. Ce l'ha detto, Dio è morto per tutti. E allora è bello pensare che anche la nostra religiosità, la nostra fede sta cambiando, stiamo crescendo. Io sinceramente vorrei salvarmi con tutti, se è possibile, con tutti, perché penso che quando ti incontri nella famiglia una volta all'anno e fai una grande cena, ditemi un po', è brutto che non vengono la metà delle persone, è brutto. Non è brutto per chi organizza, perché è più facile, ma è molto bello che ci siano tutti. E credo che il Signore voglia che tutti insieme lo lodiamo.
Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a te in tutta la nostra vita per Cristo nostro Signore.
Amen.
Abbiamo detto che questa settimana è un tempo squisitamente agostiniano e quindi siamo contenti, sono le feste principali. Poi c'è San Nicola e voi direte che cosa fate di speciale? Niente. Amiamo la Chiesa, Sant'Agostino amava l'unità e quindi se voi queste domani, martedì, mercoledì venite a messa siamo contenti, perché quando c'è l'unità c'è proprio la Chiesa, senza unità non c'è, la Chiesa è celebrata. E quindi noi festeggiamo così, con tutti voi festeggiamo con tutte le persone che ci vogliono bene. Festeggiamo così, celebrando l'Eucaristia, ringraziando Dio per Sant'Agostino, per San Nicola, che proprio hanno insegnato l'amore e l'amore per l'unità. Noi lo facciamo più o meno bene, ma per esempio Fra Mario Gentili l'ha fatto benissimo, no? Ti sorrideva sempre appena arrivavi. Questa deve essere la casa di tutti, San Nicola, di tutti. Nessuno può dire questa è più casa mia di un altro, è casa di tutti, perché c'è un cuore agostiniano, perché c'è San Nicola, e tutti i santi. Quindi ecco, essere agostiniani vuol dire aprire la casa a tutti, per me. E poi volevo ricordarvi che domani sera, poi a rallegrare ancora di più questa messa che facciamo tutti i lunedì, presiderà Padre Domenico Vittorini, che martedì celebra il 25° di sacerdozio a Serra Petrona, ma qui lo anticipa di un giorno, diciamo tutti. Ora vi do la benedizione, ci facciamo gli auguri alla gente e preghiamo per questa nuova settimana. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.